Grazie Presidente. Devo modificare la mia premessa, perché innanzitutto rimando assolutamente al mittente, quindi alla consigliera Rossini, il fatto che si sia obbligati a mandare avanti assolutamente questa delibera. È un'offesa all'intelligenza dei commissari che c'era un altro giorno. Io sono stato molto chiaro, ho proposto la possibilità di ritrovarci e se ci fossimo ritrovati non era assolutamente scontato che si sarebbe conclusa l'iter della commissione, per cui andare a dire in questo consesso che c'è stato l'obbligo e non c'è stata la possibilità di ulteriori approfondimenti è assolutamente una falsità. Comunque, detto questo, io ritengo che il percorso che periodicamente il Comune gestisce, nel raccogliere contro le errori, osservazioni e regolamento urbano e edilizio, al fine di così non facciamo degli acronimi, al fine di apportare varianti per adeguarsi alla modernizzazione della città e alle mutate esigenze di chi le abita, sia un esercizio democratico e di pianificazione del nostro territorio molto apprezzabile. Tuttavia, senza voler sminuire nessuno, io non so fino a che punto il Consiglio Comunale possa essere tecnicamente competente per poter esprimersi su una delibera come quella di oggi, che raccoglie oltre 100 istanze controdedotte, oltre al fatto che, se si dovesse veramente fare un buon lavoro, sarebbe un'incombenza molto impegnativa e, ripeto, anche forse neppure completamente di competenza del Consiglio Comunale, quella di spacchettare per poter dare una valutazione puntuale relativamente ad ogni istanza. Io vedo di buon grado, l'assessora Vandelli lo sa bene, il fatto appunto dell'introduzione per noi, come Sinistra per Modena, imprescindibile della permeabilità del territorio. Nel passaggio che oggi noi discutiamo siamo di fronte alla valutazione di 103 istanze, alcune delle quali sono state accolte in toto, altre parzialmente accolte e altre ancora respinte o ritenute non pertinenti. Dall'analisi di tutte le suddette pratiche, e su questo mi allineo un pochino al discorso invece tecnico e non politico che sollevava la collega Rossini, ho riscontrato un dato significativo sul quale vorrei soffermarmi per condividere in questo consesso la mia riflessione. Un suggerimento che ritengo possa risultare utile anche in futuro all'amministrazione. Al netto di quelle respinte o non pertinenti, una significativa quantità, oltre il 40%, di osservazioni alla variante al regolamento urbano edilizio vertono sulla tematica del ripristino tipologico e riqualificazione e ricomposizione tipologica ed in prevalenza con riferimento a fabbricati rurali. A nostro avviso, come Sinistra per Modena, questo dato deve far riflettere molto l'amministrazione, alla luce del fatto che in alcuni casi viene sollevata l'obiezione che pare venga privilegiata una categoria vincolante, più vincolante di quella originaria. Mi spiego meglio, mi riferisco a fabbricati classificati in categoria di riqualificazione e ricomposizione tipologica per i quali sul regolamento non si esclude di poter applicare la categoria più vincolante afferente al restauro e risanamento conservativo. La mia osservazione, all'apparenza molto tecnica, in realtà non è un semplice tecnicismo, bensì, nel suo senso più pratico, la preoccupazione che se non si allargano o ammorbidiscono le maglie burocratiche dei vincoli che obbligano i proprietari a riqualificare certe tipologie di immobili, che sono molto spesso fabbricati semidiroccati o definibili fabbricati collabente, un termine affascinante che ho imparato dall'assessora Vandelli, che ringrazio anche per avermi ampliato il mio vocabolario personale, al fine di poter riutilizzare, l'amministrazione rischia di disincentivare o fermare il processo di mantenimento di una buona fetta di patrimonio immobiliare che oggi versa in cattive condizioni. Aggiungo inoltre che la ristrutturazione di certe tipologie di fabbricati, con apposto un vincolo restrittivo come il restauro conservativo, al quale si richiede anche e giustamente il rispetto delle attuali normative antisismiche, diventa per le proprietà un'impresa tecnicamente complessa e conseguentemente anche economicamente insostenibile. I fabbricati ai quali mi riferisco non sono ville storiche o opere d'arte architettoniche. Per questo è giusto e sacrosanto usare i guanti di velluto per non snaturarne il valore storico-artistico, ma si trattano di case ad uso abitativo, diroccate, ruderi, fabbricati rurali, che un secolo fa erano la dimora dei mezzadri o dei contadini che lavoravano i terreni per conto dei nobili o i ricchi possidenti terrieri, quelli sì che invece abitavano nelle vere ville storiche. Ne ho avuto un esempio lampante dalla famiglia di mia moglie che oltre 30 anni fa, i due fratelli proprietari, mio suocero e suo fratello, decisero sostanzialmente per una mera questione economica di rinunciare a ristrutturare la loro grande casa colonica con apposto il vincolo di restauro conservativo che aveva parecchio bisogno per essere completamente ristrutturata, dove abitavano insieme alle relative famiglie, per poi realizzare due piccole nuove case bifamiliari. Il motivo? Speso meno che a costruire due case nuove che a ristrutturarne una, non antica, ma vecchia, che ancora oggi è rimasta disabitata e strutturalmente sempre più precaria, utilizzata oggi giusto come ricovero attrezzi e magazzino. In certe situazioni, come quella che ho appena illustrato, i fabbricati con apposti pesanti vincoli per le loro riqualificazione rappresentano una sorta di sciagura per chi li possiede, dico sciagura in quanto ci troviamo di fronte a case che, rispetto alla loro classificazione, non trovano riscontro fra il valore che viene loro assegnato d'ufficio e quello oggettivo e reale. Altra considerazione da non trascurare è che altri comuni della stessa provincia modenese adottano regolamenti per i quali, rispetto a quello di Modena, a parità di tipologia di fabbricata, permettono interventi di riqualificazione più permissivi e quindi maggiormente sostenibili dal punto di vista economico. È difficile comprendere per chi possiede fabbricati pericolanti con murature precarie e magari con la copertura crollata dover rispettare sistemi di restauro per i materiali richiesti e le tecniche costruttive costosissimi in confronto al completo abbattimento e ricostruzione pur nella stessa forma, volumetria e anche stile mediante l'utilizzo di tecnologie moderne più sicure e a conti fatti più economiche. E concludo dicendo che credo che debba essere fatta una profonda riflessione su questa categoria di fabbricati per i quali, se non si trova il giusto equilibrio fra la loro riqualificazione e i costi da sostenere per poterli ristrutturare, c'è un'altissima probabilità che essi vengano lasciati deperire azzerando nell'effettivo valore, che è più venale che storico, oltre ad avere come risultato pezzi desolanti della nostra città come nella nostra campagna.